Allora, noi riprendiamo in questo che, come si è detto, sarà uno sfruttamento letteralmente intensivo, forse con qualche, peraltro non illecito e credo neanche controfinalistico, sovraccaricamento di significati della zona centrale del discorso ai cattolici. Come abbiamo avuto modo di dire ieri, e avevamo già iniziato tra l'altro una lettura più puntigliosa di una zona precisa del testo, si tratta di uno di quei testi relativamente rari, forse il più esemplare tra questi, in cui Lacan si lascia in un certo senso sedurre, o se vogliamo seduce qualcuno perché costui lo seduca, a esporre quella che sarebbe il cuore della propria pratica. Non certo un riassunto, un esplicito riassunto di quella che sarebbe una teoria analitica lacaniana, che in questa forma, per i motivi che abbiamo detto ieri, si convertirebbe in qualcosa di radicalmente altro da ciò che essa è nel suo essere, anche come pensiero e quindi anche come speculazione, una pratica. Ciò che in qualche modo spiega il fatto che Lacan, nel corso della sua vicenda umana, di cui non ho ancora avuto modo di parlarvi perché non desidererei ci facesse velo, abbia avuto più volte bisogno di scomunicare la propria stessa scuola, ovvero sia di evitare che una scolastica ricavata dalla traduzione di una sua pratica in un suo pensiero pensato potesse in qualche modo depotenziare o addirittura occludere il luogo del movimento che per lui costituiva l'analisi e costituiva la sua legittimazione etica a praticarla, ovvero sia che in qualche modo ostruisse quello spazio in cui riveniva a lui la cosa freudiana, ovvero sia la psicanalisi come una cosa, ovvero sia qualcosa di dotato di un suo movimento rispetto al quale non avrebbe avuto legittimità l'intenzione di separarla per un eccesso di sovraesposizione razionalistica dal suo avere a che fare esattamente con l'inconscio. Cioè, tutte le volte, per dirlo in maniera più semplice, che la psicanalisi si riduce ad essere una teoria psicanalitica esposta, o se vogliamo una Darstellung della natura conoscitiva della psicanalisi, essa paradossalmente non aveva del tutto torto lo junghiano atipico Hillman, si riduce ad essere un esorcismo razionalistico, con cui l'orizzonte dell'inconscio diviene letteralmente un tappo, con cui la parzialità dell'impianto razionalistico tenta in qualche modo di integrare la sua palese insufficienza e contemporaneamente la sua complicità con il rideterminarsi scandaloso del disagio. E d'altra parte, lo ricordavamo ieri, se l'analizzato assume inevitabilmente all'inizio dell'analisi il rapporto con l'analista come un rapporto con il soggetto supposto sapere, è perché pensa, in coerenza con quella che in un certo senso sarebbe la forma della razionalità occidentale, direbbe disinvoltamente Hillman, ad esempio, che in definitiva lo psicanalista sia uno che sa, o se non sa del tutto, in futuro saprà, perché il problema del suo disagio, della sua infelicità, dovrebbe in qualche modo essere risolto da qualcuno che letteralmente lo capisce. Lui lo capisce, ovvero sia elabora una conoscenza che lo riguarda al di là del fatto che lui nell'elaborazione di questa conoscenza vi abbia una parte e una parte protagonistica. sappiamo che in un certo senso questa è la convinzione con cui nell'analisi si parte dalla parte dell'analizzato, ma è anche esattamente quella convinzione che dovrà venir meno, perché l'analisi serva a qualcosa. È uno dei primi aspetti sui quali, a proposito di quali, richiamo un passaggio che abbiamo analizzato ieri, quello in cui Lacan sottolinea come possiamo dire, tacere l'amore sia una necessità del suo metodo analitico, ciò che in altri termini fa sì che quando l'analizzato smania raccontando di tutto sogni veri e falsi, spiegandogli che ha pensato di copulare con un cane a sette teste o di aggredire l'analista e di sodomizzarlo urlando viva l'Italia, bene, quando l'analizzato continua a dire queste cose nella speranza che l'analista gli spieghi qualcosa, l'analista deve tacere, è giusto che taccia. L'analisi non serve a raccontarci delle balle, casomai, questo sì, deve propiziare che qualcosa accada. Ma allora ciò che risulta decisiva è la posizione, in questo senso, dell'analista rispetto a una serie di spostamenti, non il fatto che essi onori la sua presunta vocazione ad essere l'autore di un testo letterario sul suo psicanalizzato. Di qui il discorso che già vi facevo per altre vie a proposito di Freud sulla centralità della destituzione soggettiva, ovvero sia del fatto che lo psicanalista debba condurre l'analisi in modo da non diventarne lui il protagonista. Ciò che in qualche modo fa sì che l'immagine dello psicanalista sia sempre un po' connotata da una certa ombra di malinconia, perché in un certo senso è quasi un tratto professionale sapere che la costituzione intrinsecamente scissa del soggetto tende in qualche modo a rivelare la natura puramente immaginaria di un eccesso di protagonismo, insomma, no? Il che farebbe venire in luce tutta un'altra serie di cose. La definizione che vi davo un po' giocosa della psicanalisi, ovvero sia ciò che si decide di fare quando, avendo in qualche modo scoperto la natura tragica della condizione umana, si decide di non farne una tragedia, che anche in qualche modo ciò che situa in forma sintetica, lo dirò dopo avermi tormentato per quasi un mese sull'uomo Mosè di Freud, la relazione tra psicanalisi ed ebraismo, perché questa è la relazione tra psicanalisi ed ebraismo, sostanzialmente assodato che la vita è esattamente quella che ci rivela la tragedia come la tragedia di Edipo, c'è un esito non tragico, ci può essere una dimensione non tragica, c'è la non tragicità che si apre in una scienza della contingenza, una scienza di quel tempo presente in cui il nostro rischio fa sì che noi non si sappia tutto ciò su cui lavoriamo e conseguentemente si abbia casomai la necessità di costruire un saper fare su ciò che non si sa. Bene, allora ricordate, adesso smettiamola di sintetizzare cose già dette, che il Lacan nelle prime battute che abbiamo letto aveva per l'appunto detto che, insomma, la domanda che poteva in qualche modo dire perché lui sta nel posto che occupa, il posto dell'analista, ed era sto fatto che insomma ci fossero tutta una serie di uomini buoni, bravi, intelligenti, capaci o meno, e comunque per tutta la vita non riescono neanche a sfiorare un po' di reale. Se non quel tanto di realtà che consiste per loro nel fatto di non essere mai stato altro che deluso. Perché dice tutta una serie di persone intelligenti che hanno del sapere, che hanno un'istruzione, che si sono costruiti un sistema di conoscenze, e che sono nel senso generico buone, magari, perché dovrebbero essere, passare la loro vita rincorrendo un fantasma dopo l'altro, un miraggio dopo l'altro, continuando a vivere in una situazione nella quale non riescono a toccare nulla di reale di sé. Perché sono questi, dice, quelli che gli capitano in analisi, coloro che vivono questo disagio. E da questo punto si arrivava allora al passaggio che, da cui vorrei riprendere oggi, che avevo annunciato ieri, che terrà assieme, come vedremo, alcune questioni. La prima, come si origina la psicanalisi rispetto a quello svolgimento della nostra civiltà che è possibile cogliere nella prestazione che nella sua determinazione complessiva viene ad avere la filosofia. La seconda, in che relazione sta la psicanalisi con le condizioni di un discorso che per un verso potremmo definire teologico, perché ha la forma dei discorsi che sono della teologia, e per un verso ha a che fare con le condizioni che caratterizzano il discorso che si relaziona alla mistica, nell'un caso come nell'altro, senza che questo presti né a Lacan né alla psicanalisi neanche un refolo di confessionalità. Infine, la cosa che forse è più interessante, come sia esattamente da questo discorso che si pone il problema non soltanto di un'etica della psicanalisi, ma del contributo che la psicanalisi dà nella sua relazione con la filosofia, la teologia e tutto il resto, a rendere possibile che si ponga il problema di un'etica. Quindi l'etica della psicanalisi è in realtà il modo in cui la psicanalisi può contribuire a rendere possibile un'etica. E adesso vedremo, sviluppando questa cosa, come questa cosa abbia a che fare direttamente con i movimenti che fa la psicanalisi, che sono, secondo Lacan ovviamente. Nel momento in cui si esponga un pensiero, un modo di operare, in una qualche misura bisogna anche un po' sposarlo, fino al punto in cui non sia possibile far emergere una complicazione, no? Ecco. Quindi per il momento tento di dire ciò che dice Lacan, e visto che non è possibile parafrasare Lacan se non, come possiamo dire, andando incontro a delle caricature penose, in realtà tento di spiegarlo, ma in questo senso lo spiego. Sì, lo so, secondo la formula di Hegel tutto ciò che è reale è razionale, ma io sono tra coloro che pensano che il contrario non sia da screditare, che tutto ciò che è razionale è reale. C'è solo un piccolo inconveniente, ed è che io vedo come la maggior parte di coloro che sono presi tra l'uno e l'altro, il reale e il razionale, ignorino questo accordo rassicurante. Arrivo forse a dire che è per colpa di coloro che ragionano. Una delle più inquietanti applicazioni della famosa reciprocità è che quello che insegnano i professori è reale, e in quanto tale ha effetti come qualsiasi reale, effetti interminabili, indeterminabili, anche nel caso in cui l'insegnamento sia falso. Ecco ciò su cui mi interrogo. Già, partiamo per un attimo da qui. Arrivo forse a dire che è per colpa di coloro che ragionano. Insomma, il fatto che la coincidenza di reale e di razionale, vedremo poi come c'entra Hegel, perché c'entra molto e c'entra con sviluppi importanti. Dico, che vi sia coincidenza tra razionalità e realtà sembra cosa complicata dal fatto che la gente sta male. che ci sia gente che sta male, che forse in una qualche misura tutti si stia anche male, e anche bene, ben inteso, e che insomma tra il reale e il razionale ci sia una frizione e che questa coincidenza abbia in sé anche qualcosa che la complica e la altera. E conseguentemente coloro che sono presi in mezzo tra il reale e il razionale, così come si è presi in mezzo tra due pistoni o tra un'incudine e un martello, e che quindi ci stanno scomodissimi, non sanno, paiono non sapere che il reale è razionale, e quindi, visto che non lo sanno, non si acquietano decidendo che la loro realtà è perfettamente razionale. Il che vuol dire anche, lo dirò anticipando rispetto a Hegel, che le cose non vanno neanche in Hegel in questa forma semplicistica. Vale però indubbiamente, come valeva per Hillman in definitiva, l'idea allora che esista un limite intrinseco nel modo in cui un'intera cultura ha pensato la razionalità come ciò che estingue in sé all'infinito ogni resistenza di oggetti impenetrabili e che in qualche modo relega l'oscurità nella condizione di una oscurità che verrà prima o poi rischiarata. Dice allora Lacan, ma allora la colpa per cui la gente sta male è una colpa dovuta a coloro che pensano, cioè in altri termini è una colpa della filosofia? È perché siamo in un mondo che il pensiero razionalistico, che troverebbe in questo senso nella dialettica hegeliana la sua forma più ricca, più complessa e più onnicomprensiva, ha pensato il reale come coincidente con il razionale che la gente sta male? La domanda non ha immediatamente una risposta, ma uno slittamento. Una delle più importanti applicazioni della famosa reciprocità è che quello che insegnano i professori è reale e che in quanto lo insegnano e viene preso per vero, ha degli effetti reali, indipendenti dal fatto che sia vero o no. Insomma, è quella cosa che in un certo senso ci rinvia direttamente alla nostra iscrizione del linguaggio, che Lacan altrove dirà nel suo discorso sugli elefanti, no? Quando dice la cosa più importante che è successa agli elefanti è che gli uomini li hanno chiamati elefanti, perché dal momento in cui li hanno chiamato elefanti hanno potuto costruire dei discorsi sugli elefanti e far seguire ai discorsi sugli elefanti degli effetti. Potremmo dire che, non so, per ciò che riguarda i poveri rinoceronti, il discorso umano che oltre a chiamare rinoceronti i rinoceronti o in altre lingue ha deciso che il loro corno contiene sostanze che sono un potente afrodisiaco, ha deciso della storia di questa specie che sta progressivamente sparendo, perché sostanzialmente alcune parole messe in fila sono diventate la premessa di un dispositivo che ha prodotto realtà. Pare che sostanzialmente il corno del rinoceronte non abbia nessuna relazione con gli effetti tipici del Viagra. Ciò non di meno, vero o meno che fosse quella teoria, i suoi effetti li ha avuti. Quindi, in altri termini, discorso che ci interessa più, siamo all'inizio degli anni 60, pensate cosa sarà in parte questo tipo di considerazione nella germinazione di quella grande invenzione che sarà il pensiero di Michel Foucault negli anni 60, le parole alle cose, non sono la clinique e così via, no? Cioè, insomma, il pensato struttura una rappresentazione di realtà. E al di là del fatto che questa realtà abbia una corrispondenza con un qualcosa di vero, per il fatto di esserci e di organizzare la nostra mente, produce degli effetti reali. Voglio dire, al povero Edipo, quando scopre che ha impalmato la madre e ucciso il padre, potrebbero anche avergli dato dei segnali sbagliati, che non fosse vero, ma visto che lo crede profondamente, si acceca. Così come avviene per il corno del rinoceronte, se uno pensa che questo possa risolvere i suoi problemi matrimoniali, diciamo così, ammazza anche il caro bestione, insomma, no? E questo è un effetto reale. Allora, beh, certo, si potrebbe dire che la filosofia allora avrebbe una responsabilità, quella di negare il disagio moltiplicandolo, rendendolo incomprensibile. Però si tratterebbe appunto di arrivare a dire questa cosa come qualcosa che ha in sé un aspetto di eccesso. Difatti, io sono tra coloro che pensano che il contrario non sia da screditare, cioè che tutto ciò che è razionale è reale. E in realtà il movimento che qui compie Lacan, non potremmo stare molto su questo perché un po' ci porterebbe in una direzione diversa del nostro discorso, dire che se si dice che ciò che è reale è razionale, si può dire anche forse che ciò che è razionale è reale. Questo in un certo senso asseconda un movimento che è interno in realtà al pensiero hegeliano. Cosa intende dire Lacan? Nel momento in cui si decide che ciò che è reale è anche razionale, in realtà abbiamo deciso che ciò che è razionale è reale. Cioè la ragione si è costruita il suo discorso e decide che coincide con la realtà, come chi si disegna una mappa e decide che quella cosa lì è la riproduzione in grandezza uno a uno del territorio. E dica non c'è nessuna differenza. Dopodiché uno becca esattamente in una buca che sulla mappa non c'è e si accorge che una qualche differenza c'è, per cui uno potrebbe dirgli ma tu non conosci bene la filosofia, e quell'altro gli dice ma guarda che ginocchio che mi sono ridotto, in definitiva, no? Ecco. Bene. Ora in realtà Hegel è perfettamente capace di mostrare come in realtà quanto riguarda la coincidenza tra realtà e ragione riguardi esattamente quella conclusione compimento del sistema che è esattamente ciò che in Hegel in realtà apre sulla contingenza e in un certo senso assorbe tutta la necessità, l'apparente costrittività della dialettica dentro a qualcosa che libera l'evento soggettivo, cioè l'idea di concepire Hegel come il filosofo di una necessità, il filosofo dell'astuzia della ragione che ridurrebbe ogni soggetto a un burattino. È un errore delle diletture scolastiche o interessate o tagliate di un pensiero infinitamente più ricco di quanto non siano queste riduzioni scolastiche. Però in un certo senso anche Lacan fa con Hegel quello che Hegel ha fatto con tanti altri, in genere fanno i filosofi, cioè riassumere il pensiero di un altro trattenendo ciò che lo rende più vero e presentandolo come una propria scoperta, presentando il resto del pensiero dell'altro come il suo limite. Era il modo con cui Hegel lavorava con Fichte e con Schelling, e in un certo senso Lacan fa qualcosa di simile, ma solo parzialmente simile, perché il suo compito non è di fare un'altra filosofia, quanto dimostrare potremmo dire che al cuore della filosofia parla un desiderio che non potrà essere sostenuto semplicemente in forma filosofica. Per cui la psicanalisi, esattamente per ciò che si dice qui, si presenta come un'antifilosofia, non perché sia in un certo senso contro la filosofia, ma perché coglie nel modo filosofico della filosofia un limite che la filosofia pone al desiderio che la spinge. Cioè, per andare veramente verso dove la filosofia desidererebbe andare, bisogna fare un movimento che va al di là della modalità, solo filosofica. E quindi la psicanalisi dovrà anche sorreggere una antifilosofia. Ma in cosa consiste allora questo movimento proprio dell'analisi che in un certo senso, insediandosi in ciò che fa frizione e disagio, un behagen direbbe Freud, tra reale e razionale, la legittima ad esserci, e fa della posizione di Lacan analista una posizione etica? Anzi, che cos'è che fa sì che sia possibile un'etica proprio attraverso la psicanalisi? Perché si comincia a pensare, a partire da queste premesse, che allora un'etica che stia dentro l'orizzonte del pensiero filosofico che abbiamo visto sia un'etica fittizia. E d'altronde, modernamente, l'etica se la passa male, come sappiamo, a meno che non assecondi il movimento che nella dialettica, ad esempio hegeliana, porta la sua possibilità a manifestarsi in realtà compiutamente solo nel circolo dei circoli. Insomma, come sa chiunque ha letto, e penso che sarà accaduto per qualcuno di voi, i lineamenti di filosofia del diritto, no? Ha presente tutta una serie di passaggi dal diritto alla morale, dalla morale all'etica, sostanzialmente. E sono tutti passaggi che ovviamente vanno dai presupposti al principio, ovvero sia, come sempre in Hegel, ma è una vecchia storia, sia filosofica che dei racconti simbolici, si parte per andare al principio. Perché l'esito finale è quello che si dimostra essere la possibilità stessa dell'itinerario che vi ha portato. Quindi in realtà si va sempre per andare nel luogo del vero principio. La dialettica hegeliana è la consumazione dei presupposti per arrivare al principio. Se volete potete anche spungere questa parentesi per filosofica, ma insomma era per in qualche modo chiarire. Quindi l'etica è in una posizione difficile nella modernità, perché in una realtà, per dirla molto rapidamente, in cui si è nello spazio di ciò che modernamente si chiama scienza politica, il diritto è diritto positivo, ovvero sia il diritto è ciò che la politica decide sia il diritto, occorrerebbe essere con Spinoza, che Lacan conosceva molto bene e su cui ha molto riflettuto, per pensare che lo ius sia qualcosa che venga prima e indipendentemente della potestas. Ma bisogna essere in qualche modo, come avviene per Spinoza, convinti del fatto che la potentia dei è qualcosa di radicalmente ulteriore rispetto alla potestas regum, cioè che il potere e la potenza di Dio è qualcosa di radicalmente ulteriore rispetto al potere dei re, perché il potere dei re è il potere di uccidere coloro che non ubbidiscono, mentre invece la potenza di Dio è la potenza che è in grado di far nascere. I re non possono far nascere, la potenza di Dio sì. Ma per Spinoza, come sappiamo, la potenza è l'actuosa essentia Dei, cioè è l'essenza di Dio vista come essenza in atto. qualcosa che tutto sommato nell'orizzonte della modernità o si riduce o, se la si prende così, porta nella migliore delle ipotesi in galera. E quindi possiamo dire che nell'orizzonte della modernità la potenza, o meglio, pardon, l'etica, rischia di diventare la Sittlichkeit, per dirla con un termine che è anche italiano, cioè la morale convenzionale. No? Qualcuno avrebbe detto in quest'epoca la morale borghese. Oppure, secondo una vecchia formula beniaminiana, diviene piccola etica, ovvero sia etichetta, ovvero sia modo di comportarsi convenzionale nel contesto della buona società. Quindi, in un certo senso, Lacan si sta dicendo: solo se attraversiamo lo scarto tra reale e razionale che viene fatto emergere dalla cosa di cui si occupa la psicanalisi, è possibile avere nuovamente un'etica. Ma vediamo qual è allora in concreto il luogo in cui questo può avvenire. E siamo a un passaggio, una grande pagina anche letterariamente, se mi si passa il termine, non sembri futile come osservazione. Quando accompagno, parla, dice Lacan, lo slancio di uno dei miei pazienti verso un po' di reale, scivolo con lui su quello che chiamerò il credo delle sciocchezze, di cui non sappiamo se la psicologia contemporanea sia il modello o la caricatura, e cioè l'io considerato al tempo stesso come funzione di sintesi e di integrazione, la coscienza considerata come il compimento della vita, l'evoluzione considerata come la via tramite cui si arriva all'universo della conoscenza, l'applicazione categorica di questo postulato allo sviluppo psicologico dell'individuo, la nozione di condotta applicata in modo unitario per scomporre fino alla stupidità ogni dramma della vita umana. Vi chiederò un po' di pazienza, perché adesso questa sequenza, inanellata anche retoricamente così bene, insomma, soltanto Totò, quando chiede al pittore in Totò a colori di aprire l'occhio in modo che lui possa sputargli dentro, ha, come possiamo dire, una efficacia contundente simile. E d'altronde Totò è una delle poche cose che possa stare all'altezza di Lacan sul terreno della filosofia del linguaggio nel Novecento. Quindi dovremmo andare essenzialmente ad analizzare passo per passo. Lo slancio di uno dei miei pazienti verso un po' di reale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente, che è quella persona di prima, massacrata essenzialmente dai suoi miraggi, in qualche momento dell'analisi, magari anche proprio perché l'analista ha avuto la costanza di star zitto, di non entrare nel gioco dell'immaginazione, per dirla così, di non dare da mangiare al sintomo, di non dare la possibilità al paziente di raccontarsi altre cose su di sé, grazie al fatto che l'analista gli dà degli elementi per continuare a fantasticare e quindi per mantenersi nella sua condizione. Magari proprio per questo cosa succede? Succede che si apre un po' di reale. Cosa vuol dire un po' di reale? Qualcosa che, diciamolo così, per il momento, senza introdurre la definizione concettuale della triade, che è del Lacan centrale, simbolico, immaginario, reale, anzi immaginario, simbolico, reale. Il reale è qualcosa che avvertiamo, che ci colpisce, con cui abbiamo un contatto, ma che non riusciamo e non possiamo catturare attraverso una nostra immaginazione o neutralizzare attraverso il riferimento alla razionalità di una legge o di un comportamento obbligato. Non riusciamo né a ridurlo all'immaginario né al simbolico, dicendo Lacan, o per meglio dire qualcosa per citare Lacan pienamente, che non cessa di non iscriversi, né nel simbolico né nell'immaginario. Qualcosa, in altri termini, che continua attivamente a non lasciarsi maneggiare, a non lasciarsi neutralizzare, a non lasciarsi interpretare in maniera tale che noi lo si digerisca, in modo da evitare che ci crei il problema di constatare che le cose sono sempre anche qualcosa che accade in maniera diversa da come noi pensiamo debbano essere. Quello scostamento tra il reale e le nostre previsioni che constatiamo sempre, che constatiamo anche come scostamento tra le nostre previsioni e l'immagine di ciò che si scosta mentre si scosta. Per cui nel momento in cui cerchiamo di dire in che misura e come siamo stati sorpresi dal reale, anche questa nostra spiegazione è svuotata dal reale che si sposta o ci sposta. Che è un po' come dire che il nostro presente presente sta accadendo, non possiamo inghiottirlo tutto nella traiettoria di un già avvenuto. E se ci capita una, banalmente anche, se ci capita una tegola in testa, insomma, Aristotele, quando diceva che la tyche è oti gigne kai ekasto, diceva qualcosa, questo lo diceva Menone commentandolo, insomma diceva qualcosa di serio, insomma, cos'è la tyche, il fatto? Qualcosa che capita proprio a qualcuno in quel determinato momento, e capita, quando capita, capita. Il povero Edipo, se invece di avere l'incidente stradale in fase di sovraeccitazione con il padre fosse passato due minuti prima, non ci sarebbe stato lo scontro dei cocchi, non ci sarebbe stata la lite, lui non avrebbe rotto la testa al padre e pure alla sua scorta, eh? E non avremmo avuto Sofocle, probabilmente, o almeno Sofocle che non avrebbe scritto quella tragedia, eh? Questo elemento, la contingenza, una volta di più, no? E beh, ci apre in qualche modo sulla violenza del reale, no? Sulla contundenza del reale. Ecco, quando uno dei pazienti imballati nella loro immaginazione si aprono un attimo una spia verso il reale, beh, questo si vedeva come una sorta di scivolo, di surfing. Su che cosa si scivola quando si va verso il reale, quando ci si apre al reale? Beh, si scivola su tutta una serie di cose che ci tengono lontano dal reale. Ben inteso, il reale non è una sorta di approdo luminoso dove noi vediamo la verità. È esattamente il cuore di una pratica che non può essere catturata da una visione. Non si scrive. Ma in un certo senso ci sposta rispetto alla nostra credenza nei confronti delle nostre rappresentazioni immaginarie. E anche ci mette in qualche modo nella condizione di essere altra cosa rispetto alla pura obbedienza al sistema di leggi che ci schiacciano. Qualcosa di reale, qualcosa di non già deciso, chiamiamo così. Ecco, quando succede questo, si scivola oltre, come possiamo dire, stiamo cioè sul pelo dell'acqua, non ci facciamo annegare, sul credo delle sciocchezze. Che cos'è il credo delle sciocchezze? Ovvero sia quel complesso di rappresentazioni intellettuali che, aggiungiamo, organizzano in maniera forte e potente la nostra vita, di cui non sappiamo se la psicologia contemporanea sia il modello o la caricatura, ovvero se ciò che si chiama psicologia, e sappiamo che la psicanalisi non lo è, la psicologia è intesa come ciò che intende lo psichismo come oggetto di una scienza che può rappresentarlo come si rappresenta scientificamente un oggetto, ecco, non si sa se la psicologia sia o l'origine di questo credo di sciocchezze o la sua messa in caricatura. Questa esitazione in Lacan forse deriva da un gioco retorico nel momento in cui parla o catholic, ovviamente, però in sé ha un elemento che va soppesato, perché modello o caricatura vuol dire che sostanzialmente la psicologia tiene per un verso del modello concettuale di ciò che sostanzialmente è l'individuo, la relazione sociale, i rapporti intersoggettivi. Per un altro, come scienza psicologica, è la caricatura dell'impostazione che tutte queste cose ricevono dalle filosofie moderne che si sono incorporate nella nostra organizzazione sociale, nella nostra pedagogia, nel nostro modo di pensare. Ecco. In un certo senso la psicologia come scienza nasce come un potenziamento scientifico e pratico, diciamo così, di un governo dei comportamenti. Non a caso il cosiddetto behaviorism, il cosiddetto comportamentismo, ne rappresenta una delle specie più gettonate. Come quello che dicesse, cosa serve la psicologia? Serve a trovare i modi perché la gente si comporti così come si deve comportare, meglio come noi decidiamo che deve comportarsi. Quindi, in qualche modo, una psicologia intesa come un'ingegneria sociale. Quali sono i modi per ottenere che le persone assumano determinati comportamenti? E quindi, quali sono queste sciocchezze che, in un certo senso, la psicologia contemporanea, dice Lacan, o ha assunto da altri modelli o li ha addirittura creati lei. E come vedrete in realtà adesso c'è un defilé di riferimenti filosofici impliciti, che esplicitiamo. E cioè l'io considerato al tempo stesso come funzione di sintesi e di integrazione. Allora, prima convinzione errata. Cioè che l'io in un certo senso esista come realtà e che abbia come sua caratteristica quella di tenere assieme funzione di sintesi l'individuo e di integrarlo, cioè di inserirlo positivamente ed economicamente in un contesto di relazioni sociali. Come dire, cosa deve fare la psicologia? Deve contribuire a formare un individuo ben inserito nella società, cosciente, responsabile, reperibile e anche un po' prevedibile. L'io. Uno potrebbe dire convincerlo che la fotografia sulla sua carta d'identità, che lo fissa in maniera molto precisa, tutta una serie di obblighi, quando c'era servizio militare, se era maschio, pagare le tasse, pagare le multe stradali, andare di qui, andare di là, a seconda di come gli chiede l'ufficio tale o l'ufficio tal'altro, pagare i debiti e così via, ecco, quella roba che c'è sulla carta d'identità sia proprio lui. Questa è la psicologia, in un certo senso l'io serve a questo. C'è una bellissima barzelletta che riguarda i carabinieri, che secondo me è in grado di mettere su un piano concreto questo problema. È una barzelletta che, riguardando i carabinieri, può essere riciclata con qualsiasi gruppo sociale che, di cui si dia per scontata, diciamo, una non particolare creatività intellettuale, che a torto si ritiene non sia all'altezza dei carabinieri, che spesso si inventano moltissime cose, nel senso positivo, sia certo. E, ad esempio, il figlio di un collega che viveva in Olanda veniva in Italia, faceva il pieno di barzellette sui carabinieri e poi le riciclava ai suoi amici olandesi come barzellette sui belgi. La vedete, insomma. Allora ci sono appunto due carabinieri, uno trova per terra un pezzo di vetro che, come accade con i vetri, riflette, un pezzo di specchio, diciamo meglio. Allora, lui lo guarda, ovviamente vede se stesso riflesso e fa: questo viso non mi è nuovo, io devo averlo visto da qualche parte, non so chi è. Quell'altro gli prende lo specchio: fammi vedere. Ma sciocco, non vedi che sono io? E beh, insomma, diciamo che tutto sommato il carabiniere aveva avuto una certa genialità in questo caso, no? E tutto sommato la soluzione più immediata, quella che tutti noi che non siamo carabinieri e conseguentemente non andiamo sempre in due, ma ciascuno da solo, e questo ci fa dimenticare la nostra scissione, avrebbe in qualche modo dichiarato, è che beh, certo, questo sono io, perché quando mi guardo in uno specchio vedo me stesso. Beh, insomma, il Lacan anni 50 dedicherà un suo seminario, che si traduce poi in uno dei più famosi dei suoi scritti, L'état du miroir, no? Lo stadio dello specchio, a complicare un po' questa convinzione. E coerentemente con molta filosofia francese che di suo diceva, andando poi da un'altra parte, è che io è un altro. Bene, quindi, prima cosa, l'io, visto come funzione di sintesi e di integrazione, la fiducia sul fatto, come appunto, che l'io che vedo nello specchio sia proprio io. E forse questa è una cosa che alla lunga può far star male. Allora, prima cosa che non funziona: la coscienza considerata come il compimento della vita. Qui la cosa è più complessa di quanto non sembri. La coscienza intesa come compimento della vita, cosa vuol dire? Vuol dire che arrivare alla coscienza, arrivare a un buon esercizio della razionalità, eccetera, sarebbe l'esito a cui tende l'esistenza. E quindi, in qualche modo, nel momento in cui si giunge alla coscienza, la vita è compiuta, non solo, proprio nel senso, potremmo dire in tedesco, da Vollendung, no? Non solo è arrivata alla fine, ma ha completato il quadro, insomma, ha prodotto una sorta di armonia finale. Il che vuol dire che, insomma, alla fine, lo si vedrà meglio dopo, se si lavora bene, si scopre che il reale è razionale, cioè si scopre che la vita ha un senso, che la vita può essere armoniosa, perché se si riesce a vivere bene, a raggiungere una piena coscienza, questo alla fine comparirà. Il discorso che facevamo sulle promesse dei guru, no? Appunto, che promettono di svelare il senso della vita, insomma. Che cosa che andrebbe perseguita anche quando avviene con modiche quantità, come avviene in genere per tutte le forme di spaccio. Però ecco, c'è qualcosa di più. Compimento, con la coscienza come compimento. C'è dietro un discorso importante, perché la coscienza come compimento della vita è intesa anche a questo punto come estinzione della vita. È essenzialmente uno dei grandi piste del dopo Hegel, diciamolo pure, anche con un po' di orgoglio nazional frontaliero, da Schopenhauer a Michel Stetta. Insomma, no? Il mondo come via volontà e rappresentazione. Con cosa si chiudeva praticamente? Nel momento in cui la coscienza dovesse realizzarsi compiutamente, la volontà irrazionale che ci tiene in vita come esseri umani cesserebbe e noi finalmente saremmo emancipati dalla costruzione della vita. Michel Stetter avrebbe detto che la persuasione estingue la retorica ed estingue la filopsichia, l'amore per il fatto di avere un'anima che sta vivendo. Insomma, quando la coscienza si realizza pienamente, la vita termina, si emancipa. E ne abbiamo molte figure, ovviamente, di questo, anche letterariamente, filosoficamente, no? L'immagine che ricordo sempre in questi casi del pittore che nella Recherche di Proust, quando finalmente riesce a capire che il segreto della veduta di Delft è una piccola macchia di biacca di cui nessuno si accorge, finalmente capisce tutti i nessi che stanno all'interno di questo immenso capolavoro di Vermeer, che si trova a Den Haag, come tutti sapete, e muore però a quel punto. Penso a Jan Potocki, che forse voi conoscete, l'autore di quello splendido testo fantastico cabalistico che è il manoscritto ritrovato a Saragozza, una delle grandi opere letterarie della fine Settecento, no? Principe polacco ricchissimo, no? Per tutta la vita limò con una piccola lima il pomolo d'argento della sua tabacchiera, puntualmente vedendo quale se entrava nel calibro della sua pistola. Quando limandolo un po' al giorno il pomolo entrò nella pistola, caricò e si sparò alla tempia. Compimento, in un certo senso. Oppure quella grande, l'ultima lettera di Simone Weil, no? Quando dice che insomma si attende che nel momento della morte finalmente si produca per un istante una luce totale, una comprensione totale, e dice di aver sempre vissuto per quell'istante, per quella visione. Insomma, la coscienza che alla fine diventa una sorta di grande bagliore in cui la vita si estingue. Insomma, la psicanalisi non punta esattamente all'estinzione della vita. Ripeto, anche questo è il suo elemento ebraico. La vita. Anche se questo discorso sulla coscienza che si estingue, che estingue la vita, è un discorso importante, che avrebbe una serie anche di implicazioni, che adesso non vediamo. Penso ad esempio a tutto un versante della tradizione cabalistica, tutto il versante della cosiddetta parte sinistra, quella essenzialmente di ciò che nella creazione non sceglie per l'esserci della creazione, insomma, che è insomma una posizione che anche la psicanalisi conosce. Quando un po' di gente si ammazza, soprattutto quando i giovani preferiscono non esserci invece che esserci, è un gesto che ha sempre una sua grande forza, che non può mai essere confutato, anche se, come possiamo dire, è lecito ai sentimenti desiderare che non accada. No, ve lo dico anche perché, vabbè, adesso è inutile mettere a parlare di questo, però non a caso, quando qualcuno si uccide, è un po' difficile dire che tutto sommato ha sbagliato. Ci si può chiedere come mai non abbiamo prodotto, se ci stava a cuore, delle ragioni perché restasse da questa parte, no? Se no vale anche qui la vecchia barzelletta sul vecchio Trentino che muore e tutti i parenti si raccolgono per piangerlo e tra di loro piccolo, ma insomma era così ricco, era pieno di case, terreni, bestie varie, mobili, conti in banca, perché è morto? Avrà fatto i conti, avrà trovato che era un suo interesse, in definitiva, no? No, c'è qualcosa di molto più serio e radicale, insomma, nella scelta per il non esserci, ciò che dà alle incertezze di Amleto una serietà indubbia, al di là delle molte caricature, insomma. L'evoluzione, considerata come la via tramite il quale si arriva all'universo della coscienza. l'evoluzione, cioè la teleologia evoluzionista in qualche modo. L'evoluzione qui colta soprattutto come quella sequela di passaggi che devono portare necessariamente a un esito costruttivo e compiuto. Qualcosa che in un certo senso può far pensare a una vibrazione più giocosa che polemica nei confronti delle fiducie visionarie del gesuita Teilhard de Chardin, che all'epoca era molto gettonato, anche perché obiettivamente aveva tutta la determinazione e la vastissima cultura che caratterizzano i membri del temibile ordine, come lo chiamavano Wallis, insomma. Ecco. E quindi in qualche modo questo situa anche tutta una grande vicenda positivistica. E infine l'applicazione, cioè l'idea proprio che insomma l'evoluzione sia ciò che progressivamente porta la materia alla coscienza e che la coscienza ne sia l'esito, la spremitura, l'essenza. Tutte queste cose, vedete, stanno venendo giù valutate come effetto, come tratto di un'evoluzione culturale e spirituale generale e come eventi nel singolo. Tutte queste cose si possono vedere su entrambi i piani. E l'applicazione, non a caso, categorica di questo postulato allo sviluppo psicologico dell'individuo. Allora l'idea che sostanzialmente anche nell'individuo l'evoluzione deve portare alla coscienza e la coscienza nell'individuo debba essere concepita come il compimento della vita, il grande culto finale in cui tornano i conti, questo è il problema, no? In cui i conti quadrano, in cui uno dice sentite sì sì è bellissima la vita, che bello, ho dato tutto bene, compreso quello che è andato male, perché adesso ho capito il senso di... In qualche modo alla fine si produce una sorta di grande coerenza finale, no? Ecco. Questo, tutto questo risolto in applicazione, come postulato, l'applicazione dello sviluppo psicologico dell'individuo, quindi divenuto anche un criterio di valutazione della sua vicenda e anche casomai un principio correttivo nei confronti della sua vicenda. Là infine la nozione di condotta applicata in modo unitario per scomporre fino alla stupidità ogni dramma della vita umana. La condotta. Cioè una volta di più in un certo senso il comportamentismo. La condotta vista come ciò che va in un certo senso analizzato e riprodotto ai livelli più diversi, traducendo i drammi della vita umana in un problema di buono o di cattiva condotta, di applicazione dei protocolli giusti o di mancata applicazione delle istruzioni per l'uso. Bene, riprendiamo. Tutto questo, su questo dovremmo soffermarci un po', tutto questo serve a mascherare il fatto che nella vita concreta di un individuo non c'è niente che consenta di fondarvi l'idea che questa vita sia condotta da una simile finalità. Allora, nella vita concreta dell'individuo, cioè dove vita concreta dell'individuo si intende la sua emergenza al di là dei filtri rappresentati da queste convinzioni, chiaro? Non c'è niente, dice, no? Che fondi l'idea che l'esistenza sia guidata da questi criteri, che sia guidata da queste categorie, che queste cose che abbiamo enunciato siano la trama dell'esistenza, eh? quando non sovrapponiamo questi schematismi all'esistenza per come la troviamo, e nell'analisi appunto si ascolta, diceva Lacan, ricordate, no? Si ascolta, beh, queste forme di coerentizzazione non ci sono. E il fatto che, che queste cose esistano è un modo per mascherare il fatto che questi elementi che organizzano senso sono fittizi. Adesso vedremo perché questa cosa è importante, in parte lo si intuisce. Perché nulla consente di fondarvi l'idea che questa vita sia condotta da una simile finalità, ciò che la porterebbe, la vita, attraverso le vie di una coscienza progressiva di sé, sostenuta da uno sviluppo naturale, all'accordo con sé e al suffragio del mondo da cui dipende la sua felicità. Cioè, in altri termini, se non oscuriamo l'evidenza della vita così come si presenta, scopriamo che non c'è nulla che giustifichi l'idea che esista una trama di senso costruita dalle idee dette prima, dalle categorie dette prima, la quale farebbe sì che la vita dell'individuo sia una marcia verso una progressiva conoscenza di sé che sarebbe sorretta dal suo sviluppo biologico naturale, per cui l'individuo cresce fisicamente, si potenzia, eccetera, e la sua maturazione fisica corrisponde a una maturazione psicologica e morale, che lo porta alla fine ad essere, come dicono in genere le pubblicità dei deodoranti, in pace e in benessere con se stessi e con gli altri, no? Cioè in accordo con sé, in accordo con se stesso, cioè senza scissioni, senza disagi. E guardate che tutto sommato in molti casi, partendo da questo presupposto, che può avere anche una sua ragionevolezza, il disagio psichico è stato giudicato debolezza morale. Come dire, io sono infelice, ma questo è un tuo vizio. Se tu fossi un po' più virtuoso, realizzeresti la tua coscienza e non cederesti alle tue debolezze. Vuol dire la fragilità psicologica, allora, che diventa evidentemente una colpa. La colpa del fatto di non essere, virgolette, sano, perché uno che è sufficientemente virtuoso è necessariamente sano. E ciò che un analista chiamerebbe un sintomo è indubbiamente il segno di una debolezza morale. E quindi invece queste silhouette logiche, queste concezioni in qualche modo, garantirebbero che il singolo, attraverso le vie appunto di una coscienza progressiva, sviluppo fisico, educazione, esperienze di vita previste quando devono arrivare, arriva alla fine alla coscienza progressiva di sé e quindi all'accordo con se stesso, pace dei sensi, e al suffragio del mondo, e al consenso del mondo da cui dipende la sua felicità. E può arrivare ad essere, in quanto persona sana e razionale, apprezzato, stimato e amato da tutti, ricavando così dal fatto di essere bene accolto socialmente il fatto di essere felice. Quello che si chiama più o meno integrazione, ad esempio, e oggi come oggi Lacan non ha in mente queste cose, viene usato come una sorta di tritacarne nei confronti dei nostri immigrati, insomma, a cui si crede di essere integrati a patto che si riconosca che non possano mai esserlo abbastanza. visto che la loro perfetta integrazione dovrebbe coincidere con la sparizione di ciò che li rende distinguibili. E con un altro costo di cui adesso non parlo, cioè la supposizione che esista un integrum, cioè che esista una realtà sociale perfettamente integra e compiuta, quando noi vediamo che siamo in un gigantesco casino, sostanzialmente, per cui sostanzialmente dire ai nostri migranti dovete essere integrati nel nostro ordine è abbastanza assurdo quando il nostro ordine è un disordine, per cui dovremmo in qualche modo dirgli dovete partecipare alla pari alla costruzione di qualcosa di meglio, che è un'altra cosa che parlare di integrazione. Era così, questo è uno scritto del 60, quindi mi permettevo uno sviluppo adattamento al giorno del ragionamento. Comunque ecco, il suffragio del mondo a cui li parla, qui devo dire proprio è Leopardi, qui è proprio Leopardi, e se voi riprendete il grande saggio sui costumi presenti degli italiani, quando lui ha questo bellissimo spunto, parla della società ristretta. Cos'è la società ristretta? È quella parte della società, delle società moderne, dove coloro che non hanno il problema di sopravvivere, perché sono in una condizione privilegiata, devono organizzarsi una risposta al tedium vitae, all'assenza di motivi vitali dovuti al fatto che le grandi passioni dell'antico non sono più possibili. Per cui sostanzialmente la vita della società ristretta dovrà organizzarsi attorno a un'unica divinità ancora possibile, che è l'onore, che non ha nulla a che fare con la gloria degli antichi che aveva una sua intrinseca obiettività. L'onore è il fatto di essere valutati positivamente dall'opinione pubblica. Il suffragio. Su un altro versante, il rapporto con l'opinione pubblica come grande conflitto tra etica e opinione pubblica, in un grande, tutto sommato, anche se adesso un po' fané, un po' appassito, grande drammaturgo e pensatore a suo modo del secondo Ottocento, il norvegese Ibsen. Un tempo lo si leggeva, non so, qualcuno di voi ha mai letto alcuni suoi drammi? Sì, probabilmente, non so, Gli Spettri. Il costruttore Solmes, insomma, La donna del mare, cioè, tutti questi drammi in cui a un certo momento il nemico della società, che anche ha una sua totalità, cioè c'è una città termale e un medico scopre che le acque termali ammazzano i pazienti, ovviamente prova a dirlo e qual è la reazione? È un nemico della società, mette a repentaglio i posti di lavoro, la prosperità della città, è un delinquente. Il suffragio, in quel caso no, una persona ben educata, che si sia sviluppata coscientemente, che tenga al suo benessere e voglia essere inserito positivamente nella sua società, si prende il suo dividendo e sta zitto. Quando io ero piccolo, accade il disastro del Vajont, qualcuno non avrà sentito parlare, no? Io mi vidi, ero a Feltre, l'intera valle feltrina sepolta sotto il fango, del che si poteva immaginare cosa fosse successo più in su, visto che tra l'altro il fango era misto a cadaveri, che si andò anche a raccogliere a quell'epoca. Beh, in sostanza Indro Montanelli tuonò sul Corriere che era da sciacalli pensare che dietro a questa cosa potessero esserci delle responsabilità umane. Le dighe, tutto sommato, sono una grande figura del progresso. Certo, anche in quel caso c'era una diga che funzionava benissimo e un rapporto con ciò che non era una diga, il posto dove era stata fatta, che non funzionava per niente. La diga era razionale, anche reale, c'era qualcos'altro però, no? Beh, insomma, però si riteneva che una persona ben educata che avesse realizzato armoniosamente la coscienza non perdesse tempo a pensare che ci fossero delle responsabilità e che quella cosa potesse essere evitata quando era palesemente dovuta ai decreti del fatto. Dico no, perché stiamo parlando di etica in questo senso, anche qui voglio dire la Candà ha delle ottime indicazioni in questo senso. Bene, non che io non riconosca una qualche efficacia al guazzabuglio delle sperimentazioni collettive eseguite alla fin fine a scopi correttivi sotto l'egida della psicologia moderna. Ovvero, tutte queste cose ispirano delle pratiche terapeutiche e pedagogiche. E alcune cose bene o male fanno. Questo è innegabile. Troviamo qui delle forme blande di suggestione, se così possiamo dire, che non sono prive di effetti e possono avere applicazioni interessanti nell'ambito del conformismo, per non dire dello sfruttamento sociale. Cioè, tutte queste idee con le relative discipline che le riproducono hanno un loro ruolo nell'organizzazione di una società fondata sullo sfruttamento. E visto che non c'è società se non fondata sullo sfruttamento nell'orizzonte di ciò che è società, che è una cosa che si forma nell'Ottocento come idea e che è essenzialmente la società dell'economia capitalista, dopo tutto, queste forme blande sono servostrutture di un'organizzazione sociale che deve in qualche modo organizzare il conformismo e lo sfruttamento. Insomma, sullo sfondo si configura l'immagine, adesso un po' tenera addirittura, degli psicologi di fabbrica in camice bianco, insomma. Coloro che un tempo avevano il compito di rimandare in catena di montaggio coloro che vi stavano male, in qualche modo, qualche cosa facendo, magari distribuendo pastiglie, che forse potevano anche fare bene, tutto sommato, no? Salvo rimandare i tizi nel posto dove si nevrotizzavano. Quindi forme blande di suggestione che non sono prive di affetti e possono avere applicazioni interessanti nell'ambito del conformismo, cioè riportare le persone a funzionare dentro i sistemi di convenzione da cui sono cadute fuori, per non dire dello sfruttamento sociale. Conformismo vuol dire anche riportarli ad essere al lavoro, riportarli ad essere produttivi, che è un discorso che, per carità, grava più che mai contro la psicanalisi, di cui non voglio essere un difensore, però mi interessano altri aspetti. Arriviamo rapidamente, vedrete, alla letteratura. Dicevo, però, sostanzialmente uno oggi direbbe, non potremo mica perdere tempo con qualcuno che ha qualche disagio andando avanti con delle analisi che durano anni. Una botta di psicofarmaci e ritorni a fare quello che ha sempre fatto, cosa che a volte anche funziona. Il problema è di capire di che qualità sia la vita di un tizio che, però, attraverso una serie di psicofarmaci, possa continuare a fare il lavoro che ha sempre fatto. Cioè, non so se ho reso. Il guaio è che questo registro non fa presa su di un'impotenza che invece aumenta man mano che si moltiplicano le nostre occasioni di mettere in opera quegli effetti. Un'impotenza sempre maggiore dell'uomo a raggiungere il proprio desiderio, un'impotenza che può arrivare fino alla perdita del suo innesco carnale, una sempre crescente, impotenza sempre maggiore, come dire, lo sviluppo della società costruita attorno a quel credo delle sciocchezze, sviluppa un disagio sempre maggiore, che si traduce nella consumazione della capacità di desiderio che può arrivare sino alla somatizzazione della perdita dell'istinto sessuale, dice. Detto così, si passa il passaggio all'andamento, sembra questa impotenza sempre maggiore fa pensare all'attacco di quel vecchio famoso frammento hegeliano, no? Das sich immer vergrößert der Widerspruch, no? La contraddizione sempre crescente, no? Ecco. Comunque sia, quando anche quest'ultimo resta disponibile, cioè resti disponibile l'attività sessuale, quell'uomo non è più in grado di trovare l'oggetto del proprio desiderio e ormai non incontra altro che infelicità nella sua ricerca, da lui vissuta con un'angoscia che limita sempre di più quella che potremmo chiamare la sua potenzialità inventiva. Allora, quando non si aprono degli spiragli sul reale, il soggetto non accade. E quindi sostanzialmente il cosiddetto uomo in questione non fa che ricercare senza cognizione e senza trovarlo l'oggetto del proprio desiderio. Cioè non riesce a vivere la propria attività desiderante, sprofondando in un'angoscia. L'angoscia è la paura di ciò che non si sa, di qualcosa che non è conosciuto. La paura è in genere la paura di qualcosa. L'angoscia è, come possiamo dire, non la tigre che abbiamo di fronte, ma un'ombra che abbiamo alle spalle. Non sappiamo di che cosa abbiamo paura, sappiamo solo che abbiamo paura. Beh, in un certo senso, per gli amanti, diciamo, di una storia d'epoca, sembra che Lacan in un certo senso stia costeggiando su di un piano totalmente diverso una fenomenologia che è quella della registrazione esistenzialistica di una cosa che al tempo si chiamava alienazione. Se pensiamo allo scenario italiano, non so, scrittori come Paolo Volponi o Tiero Tieri, registi come Michelangelo Antonioni, insomma, no? Con il suo sceneggiatore, tra il vernacolo e l'esoterico, Tonino Guerra, insomma, no? Il famoso passaggio di Deserto Rosso. Mi fanno male i capelli. Affidato peraltro alla grande Monica Vitti. Insomma, l'idea in altri termini, detto così, ripeto, siamo un passo dall'esistenzialismo, insomma, no? Cioè, questa angoscia sembra anche una sorta di nausea, insomma, di nausea. Da Sartre a Moravia, insomma, ecco. E comunque, l'identificazione a questo punto di ciò che rende possibile un'etica per la psicanalisi, cosa serve la psicanalisi? A riaprire il problema, o meglio, riaprire la possibilità del desiderio. Con una serie di implicazioni che possono essere filosofiche, epistemologiche, politiche, di tutto, ma sono conseguenza di questo spostamento. La riapertura della possibilità del desiderio rispetto al complesso di rappresentazioni che nel linguaggio, nel pensiero, nell'organizzazione quotidiana lo occludono, impedendo l'unica vera posizione etica che consiste nel rendersi responsabili del proprio desiderio, nell'assumere il proprio desiderio, nel non cedere sul proprio desiderio. Quanto accade, ovviamente, come ho già anticipato più volte, insistere e non cedere sul proprio desiderio non vuol dire ostinarsi su di un oggetto particolare. E vale sempre anche qui l'intuizione di Nietzsche, no? Alla fine si ama più il desiderare che l'oggetto desiderato. Questo lo sapeva anche Platone a suo modo, no? Insomma, alla fine dove porta Eros? A possedere qualcosa, no, a produrre qualcosa. E a produrre che cosa? A livello più alto, produrre l'uomo virtuoso, avrebbe detto Platone. Comunque, consapevole per molti versi appunto del fatto che il desiderio non può non avere oggetti, ma gli oggetti servono a sostenerlo, non servono ad esaurirlo. Finché c'è vita c'è desiderio, si potrebbe dire in maniera molto riduttiva, molto. Quanto accade qui nelle tenebre è stato improvvisamente illuminato da Freud a livello della nevrosi. L'illuminazione freudiana è l'idea appunto che torna anche poi in uno scritto di una dozzina, 13 anni dopo, che è il trionfo della religione, come vi dicevo, poi c'è l'immagine della psicanalisi come un lampo, un'illuminazione transitoria, dopo la quale l'effetto combinato della scienza, che pone sempre nuovi interrogativi etici in realtà, e la religione, che continuerà a dare delle pseudo risposte, produce una sorta di cementificazione che toglie lo spazio alla psicanalisi. Comunque, quindi, quanto accade nelle tenebre, lo sprofondamento nell'angoscia, la sofferenza, è stato improvvisamente illuminato da Freud a livello della nevrosi, nel senso che la psicanalisi con Freud nasce in rapporto alle forme di nevrosi. Tra l'altro, anticipo, su questo lo potremmo restare molto, freudianamente la nevrosi è passibile di trattamento psicanalitico, la psicosi no. Lacan tenderà progressivamente a dissolvere un'opposizione netta e invarcabile tra nevrosi e psicosi. Jacques Alain Miller, suo genero e suo discepolo, finirà per ricavare dall'ultima parte del suo insegnamento una nozione come quella, che adesso sarebbe lungo descrivere, di psicosi ordinaria, ovvero sia di situazioni intermedie tra psicosi e nevrosi, però spostata in direzione della psicosi, che porterà alla fine a ritenere che Lacan ritenesse che esistesse essenzialmente la psicosi, di cui la nevrosi sarebbe stato solo un aspetto, e che la nostra complessiva condizione sia psicotica, che detto così sarebbe qualcosa di poco originale, visto che a Feltre, dove c'era un grande manicomio, tutti osservavano che manicomio era scritto per di fuori e che quindi probabilmente riguardava quelli che erano fuori, in definitiva. E che da un certo punto di vista Emanuele Severino ci sta ripetendo da quando ha cominciato a far filosofia, che l'intera cultura occidentale è lo sviluppo della follia rappresentata dal credere che le cose vengano dal nulla e vadano verso il nulla, e che quindi noi si è da sempre all'interno di un delirio psicotico. La cosa però ha aspetti più complicati. Ma a questa scoperta, comunque restiamo per il momento qui, di Freud, che attraverso la psicosi è possibile far emergere l'inconscio, quell'inconscio che altrimenti è questa palude della nostra angoscia, all'irruzione della scoperta del sottosuolo ha corrisposto l'evento di una verità, la quale riguarda il desiderio. Perché allora il problema si sposterà non tanto sul contenuto di verità di una conoscenza di tipo classicamente scientifico, quanto su di un evento di verità, una verità parlante, una verità che si manifesta. Questa verità riguarda il desiderio. E quindi l'etica nella psicanalisi riguarderà il desiderio. Sì, un'ultima frase, lo leggo, poi domani andiamo avanti. Ovviamente questa è una parte per me abbastanza importante, Se avete cose da dire, da discutere, da chiedere, non sto dicendo messa, insomma, si può intervenire. Il desiderio non è una cosa semplice, non è né elementare, né animale, né segnatamente inferiore. E qui effettivamente sarebbe interessante proiettare su tutto questo il lavoro che in quegli anni faceva un grande scienziato come Georges Simon d'Homme, insomma, vediamo casomai se riusciamo a parlare. È la risultante, la composizione, il complesso di tutta un'articolazione di cui mi sono sforzato di dimostrare il carattere decisivo nella penultima sezione del mio insegnamento, di quel che dico là dove non taccio affatto, e forse bisognerà che a un certo punto vi dica perché lo faccio. Il carattere decisivo del desiderio non sta soltanto nel suo essere pieno di senso, non consiste nell'essere archetipico. Il carattere del desiderio non consiste nell'essere archetipico. Il carattere del desiderio, invece, è la risultante, la composizione, il complesso di tutta un'articolazione. Abbiamo essenzialmente il passo che ci porta verso il linguaggio e l'articolazione del linguaggio, l'inconscio articolato come linguaggio, come campo proprio della psicanalisi, quello a cui Freud aveva dato una prima, quello in cui Lacan aveva dato la prima sistemazione in uno scritto come funzione e campo della parola e del linguaggio in psicanalisi, i primi degli scritti. E non a caso, ma di questo parleremo rapidamente domani, il carattere decisivo del desiderio non sta nell'essere solo pieno di senso, né tantomeno di essere archetipico. Il carattere del desiderio non lo può spiegare la psicanalisi di Melania Klein, non la può spiegare l'orientamento junghiano. Questo si dice essenzialmente in queste due battute. Vediamo domani se volete continuare l'arte.
Ho parlato di Achille, se non ci stiamo a fare.